ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 12 maggio, benvenuti Earth Intruders, rassegna stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue. Siete su Earth Intruders con Alessandro Albertone e special guest del mercoledì, ormai voi affezionato lo sapete, c'è lei, Elisa Speronello.
Buongiorno a tutti anche da parte mia.
Buongiorno Elisa, come stai oggi?
Bene dai. Dopo il caffè mi sono ritirata su.
Ah, ci vuole sempre un buono caffè. Ah, quanto è bello un caffè. Serve anche noi in radio per riuscire ad essere sempre pronti, svegli e attivi.
Efficienti.
Efficienti.
Esatto.
E sempre in prima linea nella marasma delle notizie quotidiane. E quindi via subito, diamo i nostri contatti, perché no, se volete scriverci sapete che noi in diretta abbiamo sempre i microfoni accesi, i microfoni virtuali con cui voi potete comunicare con noi. Allora su Facebook cercate Radio Bue Padova, siamo vostri amici, potremmo diventare vostri amici, mal che vada siamo solo un numero in più per quanto riguarda il vostro numero di contatti. Si sa che più contatti si hanno più fighi si è. Oppure su Skype, allora troverete radio underscore bue underscore diretta, oppure su Messenger a radiobue@live.it, oppure ovviamente su scrivere una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. Via quindi con le prime pagine. Oggi gli argomenti sono tutti puntati ovviamente sul caos europeo, pagare sì, pagare no, chi pagherà non lo so. Corriere della Sera, un altro ministero nello scandalo, l'inchiesta sulla cricca nei guai, Ercole incalza, collaboratore di Matteoli. Poi ancora, proprio a proposito di Unione Europea, di UE, oggi proposta in commissione, così cambia il patto sui conti pubblici, più poteri a Bruxelles. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, Cameron, nuovo premier, governerà con i Lib Dem, e Lippi e il blocco arrugginito della Juve.
Si continua con Repubblica di oggi, Maastricht, ecco nuovo patto dopo l'euforia giù le borse. Ratzinger, Fatima annunciò gli abusi sessuali, la Chiesa soffrirà sempre. In più c'è anche una notizia sul G8, 520.000 euro per una casa al braccio destro di Matteoli. C'è anche una notizia che riguarda appunto l'Inghilterra, Brown si dimette, Cameron a Downing Street.
Il giornale, tutte le case dei ministri, appartamento di proprietà per la Cafagna, per la Meloni, in locazione per Gelmini e Bondi. Ma altri loro colleghi hanno scelto il silenzio. Pannella, ho amato quattro uomini. La casta fa razzia dei biglietti di Champions, introvabili posti per Inter Bayern, li hanno già presi omonorevoli e consiglieri comunali di Milano, e per l'Unità d'Italia bandiere made in Cina. Evviva!
Continuiamo con La Stampa. Via Brown tocca a Cameron. Londra, il premier Tory dopo 13 anni, sarà un governo forte. Massacra la moglie davanti alla psicologa. Litigano per i figli, 50 coltellate. Napolitano, secessione nel buio. Inoltre, Europa, multe automatiche ai paesi che spendono troppo. Italia stretta su statali e sanità.
Olè, l'Unità, una tassa sui furbi. Sotto di 4 miliardi, conti italiani nel caos, nel mirino sanità, scuola, pensioni e assistenza come già si stesse bene. Pagano i più deboli, sacrifici chiesti sempre a chi lavora, abbandonata la lotta all'evasione. La crisi e le scelte, intervengono Ruffolo, D'Alema, Visco e Loretta Napoleone dall'Unità.
Continuiamo e finiamo anzi con il Sole 24 Ore, il più importante quotidiano economico. Euro e borse deboli, corsa all'oro. All'asta bot forte richiesta, ma tassi su di mezzo punto. Draghi rigore nei conti. A corto di liquidità le imprese pagano sempre più in ritardo. E infine, sotto, il vecchio liceo strega le rigenerazioni di Facebook.
quindi dentro le notizie subito con i nostri, gli articoli scelti da noi, dai quotidiani di oggi. Fatto Quotidiano, pagina 10, il PD non sa più se dire no al nucleare. 70 onorevoli e intellettuali scrivono a Bersani, bisogna aprire all'atomo. Ah, è parecchio che bussa, molti non lo vorrebbero in casa e invece qualcuno del PD ha deciso di dire di sì al male necessario, così come lo chiamano. E chi c'è fra i firmatari? Ci sono dei bei nomi famosi, ad esempio il senatore Umberto Veronesi, primo firmatario, e la scienziata Margherita Hack. Hanno sempre manifestato la loro opinione, il nucleare non è l'ideale, ma è necessario perché il petrolio sta finendo e le fonti alternative non potranno sostituire il sistema attuale. Certo, si deve puntare agli impianti di ultima generazione, vigilare con straordinaria attenzione sul ciclo delle scorie, promuovere il risparmio energetico e i comportamenti virtuosi, ma ormai la strada è obbligata. E piuttosto che lasciare la palla in mano al governo, meglio intervenire proponendo scelte consapevoli. Recita infatti la missiva atomica, riterremo innaturale e incomprensibile ogni chiusura preventiva su un tema che riguarda scelte strategiche di politica energetica, innovazione tecnologica e sviluppo industriale così critiche con impatto di così lungo termine per il nostro paese. Quindi ovviamente è un linguaggio elaborato come piace al PD. Infatti poi il segretario Bersani risponde, noi contestiamo le velleità di un piano che non si occupa di argomenti centrali come la dipendenza tecnologica, le condizioni di sicurezza, la gestione degli esiti del vecchio nucleare, un piano che mette le procedure di delocalizzazione su un binario complicato e assolutamente incerto e non affronta in maniera adeguata il problema dei costi. Insomma, qualcuno del PD si avvicina al nucleare e Bersani dice vabbè, ma se lo dobbiamo fare così allora io dico di no. Questo è per riassumere per i nostri ascoltatori che sono sempre, non sono ancora laureati, quindi la loro formazione non è ancora completa. Ma la cosa che fa più sorridere ovviamente è tra i firmatari a sorpresa c'è anche l'ex ministro del lavoro Tiziano Treu, così di sorpresa che nemmeno lui sa di che cosa si tratti. La lettera? Ma quale lettera? Io non ho firmato niente, sono all'estero. Ne parliamo quando torno, se vuole, risponde ai microfoni. Evviva!
Primo articolo di cui vi parlerò io oggi è tratto dal Fatto Quotidiano a pagina 7 ed è uno di quegli articoli che una donna non vorrebbe mai vedere, non vorrebbe mai sentire, non vorrebbe mai leggere. Titola così, da donna a donne, stupratele tanto abortiscono. A Massa, durante un convegno sulla pillola RU 486, l'incitamento da parte delle estremiste di destra. È un articolo scritto da Giampiero Calapà. Insulti misogini pronunciati da donne contro altre donne, stupratele tanto abortiscono. L'iniziativa di domenica scorsa sulla pillola RU 486, organizzata al Teatro dei Servi di Massa dalla rivista Ordine Futuro, cioè di Forza Nuova, lascia questa eredità alla città toscana. Non nuova tensioni e episodi di violenza fra estrema destra e CARC. Il parapiglia è cominciato sulle parole del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. L'aborto è come l'eutanasia. A quel punto un gruppo di donne del comitato, usciamo dal silenzio, ha deciso di abbandonare il teatro. Qualcuno di loro ha gridato, siete dei soliti fascisti. Raccontano delle rappresentanti che l'hanno riconosciuta appena sono entrate nel teatro e alcuni di loro le hanno detto che quella era la casa dei fascisti e che era il prezzo da pagare della democrazia che noi abbiamo voluto, cioè una vergogna. Fuori dalla scala del convegno gli insulti si sono fatti però più pesanti. Da parte nostra non c'è stata alcuna provocazione, ma ci siamo sentite dire anche delle cose come se non apriste le gambe certe cose non servirebbero, incitazioni allo stupro gravissime, specificano da parte del comitato. A un chilometro di distanza, intanto, contemporaneamente andava in scena una manifestazione di protesta delle sigle di estrema sinistra. Quindi, insomma, massa, un bel...
Massa critica, esatto.
Intanto, dal PDL arriva la difesa dei camerati di Forza Nuova. Tutto il caos è stato creato dai comunisti esaltati anacronistici. Altro che apologia di fascismo, l'iniziativa è stata utile per divulgare informazioni rispetto a un argomento poco conosciuto, oggetto di errate interpretazioni. E per Forza Nuova, chi ha minacciato e insultato non è uno studente, è scritto al partito.
E quindi scritto a quale partito?
Non si sa.
Non si dice?
Non si dice.
Forse sarebbe curioso sapere cosa avrebbe pensato Pannella presentandosi anche lui, lui che per da sempre si è battuto per un certo progressivismo, no? Quindi per sì. l'aborto, per il divorzio, per tutte queste cose, ma soprattutto per una certa idea di libertà sessuale anche. Che lui per primo non dice, non è, non certo mi esimio, quindi in diversi quotidiani, noi abbiamo scelto pagina 13 del Corriere della Sera, sesso le confessioni di Pannella, ho amato 3-4 uomini. C'è una virgola, quindi non 304 o 34.
34.
3 o 4. Rivelazione del leader radicale, la mia compagna non è mai stata gelosa. Sarebbe curioso di sapere cosa ne pensa lei. Eppure, ad 80 anni e qualche giorno, Pannella ha voluto rievocare in un'intervista a Clemente Mimum, che oggi pubblica il settimanale Chi, anche il carattere bisessuale della sua inesauribile e polimorfa personalità. Sono legato da 40 anni a Mirella, ma ho avuto 3-4 uomini che ho amato molto. Non c'è mai stata alcuna gelosia con lei, potevamo avere e avevamo anche altre storie. 3 o 4 uomini, o 5 o anche 6 e più. Certo, tutti particolarmente giovani, particolarmente militanti, decisamente coinvolti e rapiti dall'idea di contribuire alla sovversione dell'ordine e al ridisegno di valori finora destinati a colorare di grigio per tanti la vita striminzita e borghesuccia. La domanda che però ci chiediamo noi di Earth Intruders è: non è che i favoriti, i famosi favoriti di Pannella per raggiungere posti di potere all'interno del partito si concedessero a illecite carezze? Ci dovremmo chiedere, perché fra i più noti esponenti del ex radicali c'è anche Rutelli e, perché no, Capezzone,
ai ai ai.
Sui quali qualcuno qui in studio fa degli apprezzamenti. Ecco, questo era il sesso e confessioni di Pannella. Poi maggiori informazioni potete trovare su Panorama, che esce oggi in edicola.
E continuiamo con un tema che è molto sentito, come abbiamo sentito proprio dalle prime pagine oggi, ed è quello del viaggio del Papa in Portogallo. Noi abbiamo scelto questo articolo tratto dal giornale, pagina 19. Nel terzo segreto di Fatima c'erano i preti pedofili. Per Benedetto XVI la profezia non si rivolge solo al passato, ma riguarda anche le attuali sofferenze del clero. La più grande persecuzione non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato della Chiesa. Il terzo segreto di Fatima non si esaurisce con l'attentato a Giovanni Paolo II e non è una profezia rivolta soltanto al passato. Comprende invece anche le sofferenze attuali che vive la Chiesa per lo scandalo degli abusi sessuali. E oggi lo vediamo in modo realmente terrificante, che la più grande persecuzione non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato della Chiesa. Queste sono le parole di Papa Ratzinger, che ha risposto alle domande dei giornalisti sul volo che l'ha portato da Roma a Lisbona per arrivare appunto a Fatima. La Chiesa deve imparare nuovamente a fare penitenza e che il perdono non sostituisce la giustizia, ma ha anche voluto ricordare che il Signore è più forte del male e dunque sarà la sua vittoria alla fine della storia. Alla domanda se il segreto di Fatima possa estendersi anche alla situazione attuale della Chiesa, Benedetto risponde dunque di sì, riaprendo di fatto molte domande sull'interpretazione di un messaggio nel quale alcuni ritengono sia contenuta una profezia sull'apostasia morale e dottrinale riguardante anche i vertici della Chiesa, quella sporcizia della quale lo stesso Ratzinger aveva parlato nelle meditazioni della Via Crucis nel 2005. Quindi qual è la risposta a questo? La preghiera, logicamente, ma è anche la conversione permanente.
Cioè, la permanente in confessionale cos'è?
No.
È un nuovo taglio di capelli?
No, sei proprio fuori strada.
La confessione permanente vuol dire...
Conversione.
Ah, la conversione. Ah, adesso ho capito, io pensavo la confessione. La conversione permanente. Beh, non lo so, io di convertiti penso sempre a una certa cosa, comunque... Infatti lo ripeteva sempre il mio prete agli omosessuali del quartiere: siete dei convertiti, vergognatevi, ecco, pentitevi e credete al Vangelo. E tanto per essere blasfemi, continuiamo con invece un argomento più leggero, parliamo di spritz, il ritorno degli spritz.
E vai!
Pagina 15 del... ci abbiamo qui con noi una nota esponente del mondo degli spritz.
Sì.
Pagina 15 del Corriere del Veneto. No, cos'è questo? Il Gazzettino?
Mattino Padova.
Ci sono arrivato, è scritto caratteri cubitali, ma sono un po' ciecato.
Beh, dai.
Dal Mattino di Padova, pagina 15, baristi, ecco i no al comune. no alla chiusura prima di mezzanotte, no agli spritz decentrati. I baristi sul piede di guerra. I baristi del ghetto e delle piazze, riunitisi al bar Munerato in Piazza delle Erbe, lanciano un messaggio di pace all'amministrazione comunale. Coordinati dalla nuova passionaria dei bar degli spritz, Laura Cosma, contitolare col fidanzato Umberto Micheli del Rogue, ex Barceloneta in Via dell'Arco, i gestori dei locali del centro strigliati pesantemente una settimana fa dall'assessore Marco Carrai hanno discusso ieri per 2 ore e mezza. Numerosi gli argomenti trattati, tra i temi più caldi quelli sull'orario di chiusura, l'eventuale decentramento estivo lontano dalle piazze, la sicurezza all'interno e all'esterno dei locali, i servizi igienici. Sappiamo benissimo, dice la passionaria, che tra di noi c'è ancora qualche testa calda che non rispetta l'orario di chiusura nel suo locale. Non a caso cercheremo di darci un codice di autocomportamento corretto. Ma questo non vuole dire che il comune debba fare di tutte le erbe un fascio. Ad esempio, abbassare le serrande a mezzanotte ci va bene, ma non sarebbe giusto ridurre ulteriormente l'orario di apertura. Il segretario dell'APPE, invece, tocca un tasto che sta molto a cuore a quasi tutti i baristi. I gestori non vogliono che quest'estate lo spritz sia decentrato fuori dalle piazze. In questo periodo di crisi vorrebbe poter lavorare anche a giugno, luglio, agosto e settembre. Insomma, chiedono solo di fare il loro mestiere. E tu, invece, Elisa Speronello, che cosa chiederesti al comune a proposito di spritz?
Beh, sinceramente, che non vietino, insomma, perché devono chiudere ancora di più i bar? Ma mi sembra già un bel sacrificio, insomma, per i gestori.
Alla sì, fine. Infatti io. Però dico, io invece sono tra quelli che dicono, sì ragazzi, però sono le piazze, cioè sono il luogo naturale di incontro da 3.000 anni a questa parte.
Infatti.
Dove li volete mettere a incontrare? Non è che se gli dici andate in fiera a bervi la roba, la gente si trova in fiera perché è più comodo, c'è più parcheggio.
Appunto.
Le piazze sono lo spazio naturale della cittadinanza e questi che bevono gli spritz, che vi piaccia o no, sono cittadini, usufruttori di questa città. E fanno girare non poco l'economia. Parliamo anche di questo.
Esatto.
Invece sta sempre a criticare. Ma non solo, a me viene invece una proposta alternativa. C'è un palazzo in centro che non viene quasi mai utilizzato di sera. Pochissimo. È grande, è spazioso e potrebbe contenere tranquillamente Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe e tutto il ghetto. Ed è il palazzo comunale. Ma perché non organizziamo 4 tavolini lì dentro e ci mettiamo a bere lì lo spritz?
E vai.
Così, cioè, i servizi pubblici ci sono, piena sicurezza, controllo, c'è la polizia appiccicata lì,
sì.
Meglio di così, se ci tenete tanto buttiamoceli lì, no?
E cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema.
Oh là là, cosa ecco. Abbiamo di bello da vedere questo weekend?
Oggi sul giornale è uscita un'intervista a Ridley Scott e la potete trovare a pagina 29. Appunto, un'intervista a Ridley Scott che è il regista del nuovo film che sta per uscire quasi in contemporanea mondiale, ma soprattutto verrà presentato al Festival di Cannes che inizia oggi.
Tanti auguri al Festival di Cannes.
Stiamo parlando logicamente di Robin Hood, giusto?
Robin Hood?
No, Robin Hood.
Sì, avevo capito.
E comunque il titolo dell'articolo è questo: è un onore aprire Cannes con un film hollywoodiano. La mia pellicola è l'antitesi di quelle da festival, ma sono felice, non avrei potuto avere lancio migliore. Queste sono le parole appunto di Ridley Scott. Oggi apre il Festival di Cannes e Sir Ridley Scott, il cui Robin Hood è interpretato da Russell Crowe e Kate Blanchett, inaugura fuori competizione la rassegna, non nasconde la sua soddisfazione, ovviamente Ridley Scott, e neppure il suo dispiacere per non essere sulla Croisette a causa di un problema di salute. Sono felice e onorato, spiega. Non avrei potuto avere piattaforma pubblicitaria migliore per il mio film che uscirà in Europa e in molti paesi del mondo quasi in contemporanea, ma soprattutto sono molto orgoglioso perché non ero sicuro che i programmatori di Cannes avrebbero amato il film. Infatti è un'opera hollywoodiana con un budget molto alto, cioè insomma tutto l'opposto di quello che di quelli che concorrono a Cannes di film, insomma non è decisamente un film da festival e per questo per lui è un grandissimo onore. Comunque ti ricordi, Alessandro, un po' diciamo la storia dei vari Robin Hood che si sono susseguiti sul nostro teleschermo?
Me li ricordo quasi tutti, sono sempre stato un appassionato di Robin Hood.
Ok, adesso ti faccio un piccolo riassunto, poi mi dici qual è il tuo preferito. Va
okay.
Bene. Errol Flynn, cioè il primo grande Robin del sonoro, partner di Oliva de Hallivan del 1938. Cioè, signori, stiamo parlando veramente di...
del secolo scorso.
Esatto. Poi c'è Charles Quiney, nel 1970, è il capo dei banditi di Sherwood in un film italo-spagnolo. Poi c'è, logicamente, la volpe di Disney, che nel cartone del 1973 di Robin e Maria sono voluti mentre Re Giovanni... sono volpi, scusate, mentre Re Giovanni è un bellissimo leone che si succhia il dito, te lo ricordi?
Me lo ricordo anche
ecco, l'infanzia. Poi c'è Sean Connery, che nel 1973 è protagonista a fianco di Audrey Hepburn di Robin e Marian. Poi alla fine c'è Kevin Costner, che forse è quello che un po' ci ricordiamo tutti, che è il principe dei ladri nel film del 1991 firmato da Kevin Reynolds. Allora, qual è il tuo preferito?
Il mio preferito è ovviamente Robin Hood di Mel Brooks.
Anche il mio, quello in calzamaglia.
Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Ci lasci in pace, signor Mel Brooks. Bello sguardo?
Esatto.
Cosa stai facendo?
Bellissimo.
Suppongo. Esatto. E cosa supponi? Oh, suppongo che non ci sia nessuno. Oppure storica e inimitabile la battuta di... Aspettate. Oh, padrone, avete perduto le braccia in battaglia. Però vi sono cresciute due gran belle poppe.
Sì.
Bello sguardo? Sono da questa parte. Oh, ci becchiamo dopo. Fantastico. Invece passiamo un po' alla parte un po' più carlona, più lullona di questa rassegna stampa, per cercare di dare un po' di energia ai nostri ascoltatori, che da lunedì, poveretti, si smazzano tutte le notizie peggiori. Per fortuna oggi ci sei tu che ci dai un po' di energia.
Aspettate la prossima.
Prossima cosa?
È quella che devo dire io.
Ah, ok. Guarda, se vuoi la mia, è di interesse, sì, penso, pubblico. Pagina 7 del Corriere del... scusatemi, pagina 6 del Corriere del Veneto parla di Vicenza, la nostra vicina. Balotelli automultata, tifosi contro gli agenti. Un gruppo di skateboy vicentini che supplicano gli agenti di non multare quella macchina. E ovviamente passa la classica signora anziana che insorge: come sarebbe? Questo è divieto, portatela via! Arriva un carro attrezzi, i ragazzi insistono come se il bolide nero in questione fosse loro. La signora invece rema contro in nome della legge uguale per tutti, mentre gli operatori, confusi dall'incomprensibile baccano, tentano di infilare l'asse sotto il pianale per sollevare l'R8 dai vetri neri, qualcosa di mai visto a Vicenza. Il ferro non passa perché l'auto è bassa come quella di Batman, si giustificano gli addetti. Ma che non hanno voluto rimuoverla, accusa l'anziana signora. Alla fine il poliziotto sceglie la terza via perché scontenta un po' tutti, multa da 36 euro per divieto di sosta. Potevano lasciar perdere, dai, dai, forza, l'R8 di Mario Balotelli, Balotelli! Si dispiacciono i giovani scuotendo la testa e rivelando il loro tifo incondizionato nero-azzurro. I soldi ce li ha, quello li ha, paghi! Sentenzia l'elegante madame dall'accento straniero che lavora nel vicino negozio Beauty e che alla fine allarga le braccia. Non tifo per nessuno io, solo per la giustizia. Quella l'ha messa dove non si può e io ho chiamato il carro. Ah, oh, a Balotelli, a Super Mario come te chiamano. Sta bene tutto, ma cioè parcheggia in centro? No,
no.
Se sa che ci mettere il tagliandino, tu ti immagini se arriva... Che risate, se arriva qualche grande calciatore, qualche grande star del cinema, non so, lo stesso Russell Crowe che partecipa, che arriva lì con la limousine, gliela parcheggiano, non gli fanno tagliandino, torna dopo il Festival di Cannes e si trova la multa da 36 euro.
Beh,
direi che è giusto.
È giusto, soprattutto perché i calciatori potranno essere stelle quando sono in un campo da calcio così verde, si stavano bene, però quando sono fuori sono come tutti noi.
Dici?
Sì.
Questa cosa della legge quelle per tutti non mi convince.
No?
No, c'è qualcosa che, non lo so, mi solletica, ma no, non so. Dico, in questo periodo sembra un po' che la legge non sia proprio uguale per tutti. Magari, non so, vista l'occasione, la legge è uguale per tutti.
Per tutti? E continuiamo la nostra rassegna stampa con un nuovo articolo tratto dal Corriere della Sera, pagina 39. Parliamo del lancio di La 5, che è il nuovo canale, insomma, di Mediaset, che è completamente dedicato alle donne. L'articolo titola così: Mediaset su digitale, le veline mostre provano a far ridere. Le veline parlano, questa è forse già una notizia. Di più, proveranno a farci ridere. Le belle ragazze sulla scrivania di Striscia la Notizia da stasera debuttano sul mini programma Le Nuove Mostre, che dal via alle 21.10 al nuovo canale sul digitale terrestre di Mediaset, La 5. Nel suo intento La 5 ha quello di catturare appunto il pubblico femminile di donne tra i 15 e i 40 anni. Si chiama una catch-up TV, ovvero la TV del recupero. Un esempio: se siete amanti di Beautiful, ma alle 13.30 poverini lavorate, niente paura, la domenica sera La 5 vi offre una scorpacciata di Ridge Brook con le puntate che sono andate in onda durante tutta la settimana. Ma ci sono anche delle produzioni nuove, quindi non abbiate paura, appunto Le Nuove Mostre, che è ideato da Antonio Ricci, che prosegue nel suo percorso di destrutturazione della TV mostrando gli orrori in onda. Inoltre ci sono anche tra le novità i backstage di Ciao Darwin 6, che sono proprio create e curate personalmente da Bonolis. Insomma,
sembra divertente,
quindi l'appuntamento è stasera, vediamo cosa ne nasce.
Le Nuove Mostre con le veline che finalmente parlano. Io pensavo invece, sai cosa? Mi sono sempre chiesto che voce avranno queste veline. Io ho sempre un po' immaginato che in realtà a parlare le veline, cioè che scegliessero solo veline ventriloque e che la loro voce fosse quella del Gabibbo.
Wow. Ma una curiosità, tu le sai i nomi delle veline?
Sì, sono Carla e Simona.
Giusto. Visto, questo è proprio rivelatore su quanto tu guardi la televisione.
Vabbè, soprattutto non guardo le veline perché sono bellissime, bravissime, fantastiche, ma purtroppo sono sempre tutto il tempo occupato a leggere quotidiani per la nostra rassegna stampa. Ultima ma non ultima, ce ne sono tantissimi di cui parlare. Abbiamo scelto questa notizia dal Corriere della Sera, pagina 23. In cerca di ideali o per moda se l'adolescente è vegetariano. Gli esperti divisi, una scelta sana e qualcuno invece dice per i bambini è da evitare. A tutte le età, vediamo un po'. E si parla di quello che è successo ieri. Si è parlato ieri durante il primo incontro del ciclo dedicato alla salute tra responsabilità e ideologia, organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera in Sala Buzzati a Milano. Sono intervenuti molti esperti famosi. Si è parlato soprattutto di questa scelta di vita spesso estrema, di rinuncia di addirittura uova e latte, magari litigando con i genitori. Altri adolescenti si sono semplicemente accodati agli altri vegetariani per moda, più che per una scelta consapevole. Gli adolescenti e la carne, sempre più distanti. In mancanza di ideali forti, dicono gli esperti, i ragazzi hanno trovato qualcosa per cui valga la pena impegnarsi, ma avvertono: rinunciare alla bistecca non vuol dire buffarsi di patatine, bibite gasate e di pizza, se no che minchia di scelta nutrizionista è, aggiungerei io. C'è un bellissimo excursus su tutte le tipologie di vegetariani e similia che ci girano, su cui ci siamo sempre chiesti.
Anch'io mi sono sempre chiesto, però so che ce ne sono tantissimi, sai?
Ad esempio, tu sai che c'è una differenza fra vegetariani e vegani?
Sì.
E i crudisti?
Questo non lo sapevo.
E i fruttisti?
Questa l'ho sentita.
Ma ve lo diciamo noi. Vediamo dove tu ti riconosci di più. Vegetariani non mangiano mai né carne né pesce. Consumano uova, latte e derivati da cui ricavano parte delle proteine necessarie. Vegetariani, sì, che mangiano le uova, che spesso mangiano anche i pesci perché dicono che non è carne, ma insomma non mi sembra molto coerente, però. I vegani sono quelli invece più strong, non mangiano alcun prodotto di origine animale, rifiutano qualsiasi cibo derivato dall'uccisione o dallo sfruttamento degli animali. Carne e pesce come vegetariani, ma anche latte, latticini, uova e derivati e il miele. Chissà se è una scelta sana.
Ma ho i miei dubbi.
I crudisti adottano una dieta vegetariana a base di cibi crudi. La temperatura consentita è di 57 gradi, corrisponde alla massima insolazione. Una scelta salutistica, poiché la cottura andrebbe a disperdere tutte le vitamine e i sali minerali. E ovviamente se deve lasciare stare tanta verdura che è cruda non si può mangiare. Beh, ad esempio,
è vero,
una buona melanzana cruda.
Che buona.
Buona. Oppure la zucca cruda. Queste cose molto carine. Poi ci sono i fruttisti, mangiano secondo un'alimentazione esclusivamente frugivora: frutta, semi e germogli, ritenuta però improponibile da tutti i nutrizionisti e i medici. Perché non mangiare la verdura, ragazzi? Cioè, vabbè. Infine ci sono i macrobiotici, evitano gli alimenti industriali, zuccheri, latte e derivati, sale e caffè. Privilegiano frutta, verdura e legumi, ammettono nella loro dieta carne e pesce in quantità minime. Tu invece, Elisa, come sei messa con la carne?
Con la carne? A me piace parecchio la carne, insomma.
Eh sì, sappiamo che ti piace la carne.
Non
il
fare booster, lo
sciocco. La salsiccia, ecco, come
esatto.
Ti piace.
No, comunque, cioè, è importante per avere le proteine, perché anche se mangiamo solo vegetali, insomma, frutti, quello che abbiamo detto prima, cioè, ci sono delle proteine molto importanti che solo la carne ci dà, e quindi, cioè, e poi, signori, cioè, il mangiare è uno dei piaceri della vita. Perché dovevamo star là a guardare, no, questo qua, questo là, cioè, no, non sono d'accordo.
Allora, io sono Speronello, gran gourmet, per le forchette, per la forchetta libera, se mangerebbe anche il microfono, visto che siamo anche a mezzogiorno e qualche minuto, sarebbe anche ora
vero.
Di mangiare. Ma tu, c'è un cibo che non mangi, che rifiuti, ma non perché non ti piace, per motivo ideologico?
No. Però ma quello che non mi piace assolutamente è l'oliva.
L'oliva non ti
sì,
piace?
Però proprio perché non mi piace il gusto, ma non perché è verde e vive sugli alberi e sta
vive
là.
Vive sugli alberi, l'oliva.
Esatto.
Te mangeresti di tutto?
Sì, tranne l'oliva.
Anche cani e gatti?
No, ecco, cioè
gli struzzi li mangeresti?
L'ho mangiato, molto buono.
E il cavallo?
Buono.
Te mangi proprio tutto?
Beh, mi piace anche l'angus.
Secondo me tra un po' mi addenta il braccio.
È vero.
Dovremmo essere i microfoni.
Pronto?
Con... Pronto? Buongiorno, sono Alessandro di Radio Bue.
Sì?
Salve, stavo cercando Michele Sambin.
Sì, dunque, Michele adesso ha un forte torcicollo e quindi
Poveretto.
A letto immobilizzato. Chi sei, scusa?
Sono Alessandro di Radio Bue, la radio universitaria.
Ah, ci siamo sentiti. Ah,
sì, siamo proprio... Grazie per non essersi dimenticata di noi, signora.
Allora, ascolta, lui si è dimenticato.
Buongiorno.
Posso fare io per lui?
Ah, certo, voi siete i nostri, siete in coppia, il nostro ospite di questa
così,
settimana.
Non mi ha detto niente, io non ero, per fortuna ero qua a casa, ma già che ci sono, vediamo di combinare qualcosa insieme, dai.
Ok, grazie per la disponibilità, ci riusciamo sempre comunque a trovare qualcosa. Allora,
sì,
noi abbiamo chiesto a Michele Sambin e a lei il compito di presentarsi.
Sì.
E, che per quanto riguarda il TAM Teatro Musica, che proprio da venerdì scorso ha inaugurato questa mostra che è Mega Loop, che celebra i 30 anni di attività.
Sì.
E mostra visitabile, abbiamo detto, al Centro Culturale Altinate dalle 10 alle 19. Anche ci sono molti studenti del DAMS che possono, che fanno da guida. Quindi
certo,
aiutano un po' a ripercorrere quella che è un po' un'antitesi, perché è una mostra fotografica. Cioè si parla di fotografie, di scenografie, ma anche di molti altri elementi, di un teatro che ha fatto invece della contemporaneità, non del, nel senso di epoca storica, ma dell'esecuzione contemporanea, quindi della performance, un po' il proprio standardo.
Sì, sì, allora non c'è, ma io non trovo nessuna contraddizione, nel senso, tanto non è una mostra fotografica, le fotografie sono, rispetto al resto dei materiali, sono la minima parte. La maggior parte delle cose esposte, degli oggetti esposti, sono dei disegni, bozzetti, disegni preparatori, partiture che Michele Sambin ha elaborato nel corso di tutti questo lungo percorso e in relazione agli spettacoli prodotti. Vale a dire che ogni spettacolo, prima di essere realizzato, nasce come idea, naturalmente, innanzitutto, e immediatamente dopo come stesura di idee, suggestioni, e si traduce in forma di, appunto, di disegno di appunto di schizzo, no? Ma tutti questi disegni che nel centro culturale Altinate percorrono il lungo corridoio, non so se voi avete presente, se non l'avete presente fate un salto in mostra così vi è subito chiaro, le sale espositive sono una serie di sale attraversate da un lungo corridoio, questo corridoio è tutto tappezzato di questi disegni e queste partiture che sono proprio il progetto, un teatro della contemporaneità come dicevi prima, non ha un copione, non ha un testo di riferimento letterario, ma ha nel nostro caso, nel caso di tanto teatro musica, proprio il disegno, la partitura, il tracciato grafico come testo. E quindi in mostra sono esposti questi testi, innanzitutto.
E quindi è anche una mostra difficile da comprendere se non si ha una guida, perché uno vede tracciati, vedi spunti, vedi schizzi e bozzetti, ma se poi, visto che sono tutte cose referenti che escono o nascono per quello che è una performance, diventa anche difficile usufruirne liberamente.
Ma dunque, allora, non a caso abbiamo individuato in questo gruppo di studenti DAMS, a cui abbiamo fatto un laboratorio, devo dire intensivo e molto veloce, che non è durato mesi, sono stati una serie di appuntamenti, in questi appuntamenti però abbiamo cercato di passare a loro se non altro le tracce fondamentali della nostra poetica, vedendo video insieme, parlando, chiacchierando, considerando il teatro della contemporaneità in alternativa a un teatro più di prosa tradizionale, in che cosa si distingue, quali sono i tratti essenziali, eccetera. Quindi averli addestrati a questo ha significato che loro, molti di loro, sono in grado di indicare al visitatore che ne chiede magari l'ausilio, insomma, o che si capisce un po', magari non in grado di decifrare tutto in modo autonomo, di dare le indicazioni, di suggerire il modo di guardare le cose. Insomma, io li sto vedendo al lavoro, la mostra si è aperta all'8, quindi non sono tantissimi giorni, ma li sto guardando al lavoro e trovo che siano anche molto bravi, insomma, molto, molto in gamba questi mini loop.
Volevo proprio chiedere una cosa, ma se questa mostra ripercorre i 30 anni di attività e riporta schizzi e bozzetti, vuol dire che qualcuno ha conservato schizzi e bozzetti per 30 anni?
Secondo voi qualcuno chi? L'autore, ovviamente. Michele Sambin, che è l'autore di tutti questi disegni, perché poi il teatro si fa in gruppo, si fa insieme, le idee nascono e poi si sviluppano in ensemble. Il lavoro teatrale non è un lavoro solitario come quello dell'artista solitario, però Michele è un artista, nasce come artista di video artista e anche un notevole disegnatore. Insomma, pittore, i suoi primi passi nel mondo dell'arte nascono attraverso la pittura, poi la pittura e la musica, poi la videoarte e alla fine approda al teatro come luogo di sintesi di tutti questi segni che ho elencato prima. La capacità del teatro per Michele Sambin e poi per il TAM è stata quella di poter intrecciare tutti i desideri, dal suono, dal produrre suono, dal produrre immagine, dal tracciare segni con la matita, col pennello, poi col pennello digitale, quindi queste nuove tecnologie. Insomma, è un luogo di sintesi il teatro, non è un luogo in cui si esprime la drammaturgia letteraria, no? O si mette in scena, non so, la tradizione, Goldoni o cose del genere, Shakespeare o cose del genere, ma è proprio innanzitutto è un luogo per noi di sintesi dei vari segni. Allora, Sambin è l'autore di questi disegni e se li è tenuti nelle sue cartelle fino a questo momento in cui si è trovato insieme anche a Riccardo Caldura, che è il curatore della mostra, si è trovato il modo di esporli, ecco, di esporli oltre ad altro, naturalmente.
Quindi sì, non è solo ripercorrere 30 anni di attività, ma è quasi un diario personale di un artista.
Beh, sì, può
un diario giorno per giorno.
Sì. Sì.
in cui si ripercorre proprio le formazioni fino alle ultime opere, ovviamente.
Sì, esatto.
Benissimo. Esatto. Allora, noi ti ringraziamo per questo intervento. Ci risentiamo domani invece di nuovo sempre con te.
Sì.
Per quanto riguarda invece, parliamo di eventi, di altre cose collegate a questo mega loop, a questa mostra.
Eh sì, perché certo, perché venerdì prossimo c'è la prima performance in mostra. Poi vi spiego domani che cos'è.
Non ti ho già anticipato ieri, ma domani ne parliamo più approfonditamente.
Certo.
Grazie mille, i nostri auguri a Michele Sambin, che è di pronta guarigione.
Sì, speriamo bene. Grazie.
Buona giornata.
A domani, ciao.
Volevo inoltre ricordare che noi mercoledì scorso al più abbiamo intervistato una ragazza del DAMS che proprio partecipa a questo mega loop. Abbiamo chiesto nel dettaglio tantissime cose, quindi andatevi ad ascoltare il podcast che è molto interessante.
Soprattutto partecipate a questa mostra per vedere la nostra amica che è passata per i microfoni, queste forche caudine radiofoniche. Del più, che torna anche in diretta oggi pomeriggio alle 14.30.
Sì, esatto, con me Silvana Carosielli,
sempre in prima linea per aggiornarvi, informarvi sul mondo universitario, sulle buone occasioni da prendere. Una piccola anticipazione, visto che ti abbiamo qui, Elisa.
Non si può,
solo
no.
Tutto rigorosamente nascosto, criptato, a sorpresa.
Più che altro non sappiamo ancora bene cosa dare, insomma. Noi aspettiamo sempre le chicche dell'ultimo minuto.
Ah, non l'avete ancora preparata, questa è la verità?
No.
Ah, ecco, ma santo cielo, Carosielli, dove sei? Cosa stai facendo? Prepara il più, perché alle 14.30 avrei molti ascoltatori.
Ma sicuramente l'avrà già fatto.
Che si aspetta, sì.
No, ma la Silvana è molto, molto impegnata in questo periodo, insomma, quindi.
Ma anche, guarda come la difendi. E comunque sicuramente non mancherete di stupire. Poi anche, ricordiamo, le 15.30 buone notizie, se volete un po' risollevarvi il morale. Una
giusto.
Bella rubrica, trasmissione per caricarci e tirare avanti fino a sabato, in questa settimana che era cominciata così ansia preso, tarma il carnage, come recita la nostra sigla.
Ma soprattutto perché con questa pioggia, questo sole che si vede e non si vede, l'amore è sempre un po'
questo vedo non vedo
sotto le coperte.
L'amore sotto le coperte, ci piacerebbe sapere cosa stai pensando Elisa Spermello in questo momento.
L'umore,
ho capito, l'amore sotto le coperte, e io penso a quello.
Sempre quello pensi.
Perché no?
Batti il chiodo, avanti.
Chissà cosa... Ti dico io che ci faccio col chiodo. Di chissà cosa pensano i nostri ascoltatori. Possono dircelo commentando la nostra pagina su Facebook a Radio Bue Padova, oppure su Skype a radio_bue_diretta, oppure su Messenger
radiobue@live.it
o a diretta@radiobue.it.
Esatto.
Tanto poi
Enrico Bassi la legge.
Bravissima, finalmente l'hai imparata. Noi ci sentiamo domani, grazie a tutti l'ascolto e buona giornata.
Buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.